caduta, dopo il ballo di Simon Tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. Sei un uomo onesto, ti fanno fuori presto, diventi una canaglia, ti danno la medaglia. Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila,
è la tarantella di Socrate.
Il tuo cervello puoi spegnerlo, i troppi in piedi ragionano. Poi buttalo,
è la tarantella di Socrate.
Mettila in vendita l'anima, è meglio avere che essere.
Ea, ea.
Din, 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 din.
Ea, ea.
Din, 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 din. Diventi San Francesco, gli uccelli scapperanno. Diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via. Fermiamoli creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila,
la tarantella di Socrate.
Il tuo cervello puoi spegnerlo, qui troppi piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi buttalo,
la tarantella di Socrate.
Mettila in vendita l'anima, è meglio avere che essere.
Eccoci qui, carissimi radioascoltatori di Radio Ruoti, siamo con il nostro consueto appuntamento, il Tafano del sabato, e questa sera, come annunciato, abbiamo di nuovo con noi come ospite Emilio Vesia. Ciao Emilio.
Ciao Maria, buonasera a tutti.
Bene, ti presento subito per chi non si ricorda. Emilio Vesia è presidente regionale della Basilicata, membro della presidenza nazionale della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori. Emilio, c'è stato un attimo che ho detto il presidente regionale della Basilicata, senza seguire la seconda parte, siccome che di questi tempi, no? Magari qualcuno ha detto c'è un... invece di tre ce ne sono quattro di candidati, no?
Assolutamente no.
Per carità, Emilio, per adesso no, poi nel futuro, insomma, non si sa mai. No, no, assolutamente.
Non è per me la politica.
Allora, per te invece, tu fai la politica con la terra.
Io faccio la politica sindacale, ma non perché sono nato sindacalista, ma perché ho a cuore il mio lavoro, e siccome in quest'ultimo periodo ci vuole qualcuno che difenda a spada tratta
i diritti degli agricoltori, ma della terra,
sì, certo.
Non solo degli agricoltori, perché quello è tutto collegato. Allora lo diciamo, perché noi con te ci siamo sentiti circa un mese fa, quando c'è stata la grande rivolta dei trattori. Lo diciamo, sì, per chi ci segue, per chi non ha perso l'altra puntata. Abbiamo chiesto a te, no, perché c'è questa rivolta dei trattori a livello europeo, poi a livello italiano, nazionale, e poi siamo, ovviamente, facciamo il focus, e oggi con te lo continuiamo, sulla questione della Basilicata. Allora, caro Emilio, aggiornami. Io sono rimasta a un punto in cui voi tutti agricoltori, rappresentanti sindacalisti del mondo agricolo, avete fatto appello su tre questioni fondamentalmente alla Regione Basilicata e doveva esserci una risposta, se non sbaglio. Allora, diciamo, riepiloghiamo la questione dei cinghiali.
Allora, cinghiali, consorzio di bonifica e l'aumento del gasolio.
Perfetto. Allora, voi avete fatto questo
appello.
Questo
era per quanto riguarda l'aspetto regionale. I tre punti principali, sì, diciamo, sì. Anche se poi ce n'erano altri, però i tre punti cardine erano questi.
Che cosa è successo?
Tu sei rimasta a quella protesta. Sì. Io sono rimasto molto, ma molto male.
Ah.
Perché è successo quasi niente.
Mamma mia.
Allora... da premettere che non è successo proprio niente, è successo qualcosa.
Lo possiamo dire, raccontiamolo.
Sì, purtroppo sono stati decisi in consiglio delle somme da destinare al consorzio di bonifica, ai cinghiali e anche al gasolio, però purtroppo credo che non si potrà fare granché perché le elezioni incombono. E quindi non si potrà fare nessuna delibera di giunta. Noi sappiamo che per approvare il tutto bisogna fare delle delibere di giunta che, secondo me, a meno che non avvenga un miracolo, questo non accadrà.
Ma non quindi accade tutto... perché è sospeso a causa delle elezioni, della campagna elettorale.
Certo.
Quindi è proprio da protocollo, questo te lo dico da ignorante, non so quali sono i meccanismi.
Sì, perché anche se il consiglio o l'assessore ha preso degli impegni, però ci sono delle cose che secondo me non si potranno fare più. Quindi è tutto rimandato al nuovo consiglio, tutto rimandato al nuovo governo. Spero e mi auguro che possa essere ripreso il tutto in toto, perché non vorrei poi che il mondo agricolo trovasse delle sorprese, oppure che si ritorni indietro, oppure questi soldi che sono stati stanziati per le tre problematiche non siano poi di nuovo, cioè non siano messi sul tavolo.
Ma comunque non è che il problema si risolve da solo, se c'è, no? Quindi bisogna poi prendere dei provvedimenti.
Solo,
ma nel frattempo anche i cinghiali si sono messi in letargo. Perché se c'è la campagna elettorale, i cinghiali che fanno? Stanno seguendo la campagna elettorale?
Ah, i cinghiali vanno per conto loro. Spero che non votino i cinghiali in Basilicata, perché dall'ultima... cioè la Regione Basilicata con il Dipartimento Agricoltura ha sempre sostenuto che c'erano in Basilicata 88.000 cinghiali.
88.000.
Nelle ultime manifestazioni Galella si è fatto sfuggire il fatto che molto probabilmente sono 260.000, quello che noi agricoltori sostenevamo sempre.
260.000?
Sì, se dovessero votare i cinghiali ci cacciano dalla Basilicata.
Oddio!
Ma... Però,
quindi i dati ufficiali non corrispondono con quelli reali, anche perché poi proliferano questi benedetti cinghiali.
Sì, perché poi vengono dati dei numeri, non so come fanno a dare questi numeri. Noi purtroppo ci siamo sempre accorti del fatto che i cinghiali erano molto ma molto numerosi sul territorio, perché noi guardiamo la terra,
certo,
noi guardiamo i danni.
Certo, perché non stai,
noi tutte le mattine andiamo in campagna e quindi vediamo quello che un cinghiale fa e ci rendiamo conto anche quando li vediamo in branchi, per esempio. Quindi non so come si è fatto a fare
questo censimento.
Degli...
Si è fatto un censimento via Facebook, forse, in base alle fotografie.
Non lo so. Però credo che questo problema
è serio.
Che viene da lontano, questo lo dobbiamo dire.
Ricordiamolo per chi ci ascolta, perché tu l'altra volta ci hai raccontato un po' di cose.
Sì, certamente. Io ho avuto il piacere di partecipare a parecchi convegni.
Sì. A livello nazionale?
No, a livello regionale.
Regionale.
Sì, a livello regionale, sia diciamo organizzati dalla politica, sia organizzato anche da l'ultimo a cui ho partecipato, è stato organizzato dal Comitato dei Veterinari, non ricordo bene la definizione giusta, però
comunque,
Comitato Scientifico, dove si parlava anche del fatto di sterilizzare i cinghiali, di poterli catturare per fare una filiera e tanto.
Sì.
In quel convegno purtroppo, abbiamo avuto la risposta alla domanda che ci siamo sempre fatti, e noi sapevamo questa cosa, che il cinghiale è stato
immesso
è stato importato e immesso nel nostro territorio nazionale e anche quindi regionale già dagli anni 70-80.
Quindi è una storia vecchia.
Sì, e sono stati importati...
ma per motivi di caccia, se non sbaglio.
Per motivi di caccia.
Per motivi di ludico, di gioco, di ludico, no?
Sì, quindi qualcuno per il divertimento, come dice un mio amico, per il divertimento di qualcuno, adesso ci troviamo a combattere una bella piaga.
E certo.
Ti devo ricordare, devo ricordare agli amici che forse non lo sanno, che nel 2013, allora, le immissioni di cinghiali a non autoctoni, quindi allottoni, che vengono dall'est europeo, sono stati lanciati fino al 2013. Nel 2013, 2012-2013, la regione, tramite le ATC, immettevano cinghiali sul nostro territorio.
Sì.
D'altro canto, la provincia iniziava già a pagare i danni da cinghiale. Quindi una grossa anomalia sotto questo aspetto.
All'italiana proprio. Cioè
all'italiana. E noi lo abbiamo sempre sottolineato questo aspetto. Però purtroppo...
Purtroppo va così.
Perché
ci piace, insomma, renderci la vita complicata.
Come tutte le cose, poi si scarica sull'anello debole. Che è l'agricoltore.
Andiamo, io guarda la puntata di oggi, perché l'avevamo già appunto, ci ritorniamo, e il contadino dove lo metto, no? Parafrasando una famosa canzone di Domenico Modugno, è il vecchietto dove lo metto, il contadino dove lo metto, cioè a proposito del mondo agricolo, ma che tu che hai una visione d'insieme un po' più globale rispetto sulla Basilicata. No, e tra l'altro tu sei anche tu un agricoltore, quindi vivi la terra dalla mattina alla sera, e ne approfitto per salutare anche Rosa, tua moglie, perché è una contadina al femminile, no? Ci sono anche tante donne che lavorano la terra e che forse ci ne dimentichiamo.
Sta preparando la pastiera col nostro grano.
Ah, e vai, poi ne parliamo di questo. Allora dimmi un po', ma com'è la situazione, ecco, il contadino, il mondo agricolo in Basilicata? Che futuro, se ti dove, ecco, ti chiedo, che futuro vedi per la nostra terra?
Questo è l'argomento che purtroppo trattiamo con i colleghi ogni giorno. E devo dire la verità, e lo devo dire con rammarico, specie le regioni come le nostre, dove ha un territorio molto più, più marginale, perché le aree produttive sono pochissime in Basilicata. Se togliamo il Culture Melfese, il Metapontino e un po' della Val d'Agri, dicendo... alla fine i nostri territori sono marginali, quindi la vedo molto ma molto dura per la nostra regione per quanto riguarda l'agricoltura, almeno che la politica regionale e nazionale non prenda veramente dei provvedimenti seri e consideri il fatto che se l'agricoltore abbandona il territorio poi ci saranno altre conseguenze. La vedo dura.
Allora,
quindi
senti,
c'è da fare,
fermiamoci un
seria.
Attimo qui, fermiamoci qui, perché ritorniamo, ci sentiamo un po' di musica per allegrarci un po' lo spirito, che ci siamo attapirati se pensiamo alla realtà, e vediamo un pochettino di capire dopo con te che cosa ecco, le conseguenze negative. Allora vai, allegriamoci prima un po' lo spirito, che poi ci ammorbiamo. A fra poco.
In mano non sorto tartufo, e se tu vuoi lavare la
Allora, carissimo Emilio, cari amici, siamo su Il Tafano, Radio Ruoti, rubrica. Stasera ospite Emilio Vesia, presidente regionale Basilicata, membro di presidenza nazionale della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori. Emilio è un figlio di agricoltore ed è un agricoltore a tutto tondo, anzi un sindacalista pure. Emilio, allora, con questa bella canzone...
No, la odio questa parola, Maria.
Dimmi, la odio questa sindacalista.
La odio questa parola, non sono un sindacalista.
No, vabbè, però sei uno che rappresenta Confederazione Italiana Libera... meno male, sei una voce, sei una piccola voce, sì. Diciamo. Allora, caro Emilio, la canzone diceva, questa bellissima canzone, non ci pensa, anche perché poi a tavola tutti quanti, viva la Basilicata, che belli i prodotti della Basilicata, peperoni cruschi, poi che abbiamo il formaggio di Moliterno, e poi abbiamo il tartufo, e poi abbiamo i fagioli di Sarcone, e poi abbiamo con Emilio Vesi, abbiamo anche il senatore Cappelli, il grano, il frumento. Ma dimmi un po', ma che succede? Tutti questi complimenti di pappatorie sulla pappatoria lucana, e quindi che cosa succede se non c'è una scelta e un'opzione seria da parte della priorità politica e dei nostri rappresentanti politici? E speriamo, no, che chi si è candidato ce l'abbia nel suo programma. Io non ho letto i programmi di questi tre candidati, ma speriamo di sì. Che cosa succede se la Basilicata viene messa, stavamo dicendo proprio questo, la priorità dell'agricoltura viene messa da parte, non è una priorità, che cosa accade in Basilicata?
Ritorneremo a come eravamo forse 200 anni fa, 300 anni fa, quando la Basilicata, non lo so, diventerà tutta terra di boschi. Forse per qualcuno gli va pure bene, ma credo che scomparirebbe una bella fetta di agroalimentare lucano. Uh-huh. Perché poi alla fine ogni territorio, sì, che è stato custodito dall'agricoltore, e ogni coltura che è stata portata avanti da un agricoltore, questo è diventato cultura, perché il cibo, quando viene portato avanti con la tradizione, via dicendo, con tutto quello che abbiamo sentito prima, sì, diventa cultura.
Certo. E diventa anche economia, e poi diventa anche economia.
Diventa economia, ma diventa protezione per il territorio.
E protezione, certo.
Protezione per il territorio.
Perché se la tua terra, per esempio, non verrà più coltivata, diventa bosco, diventa luogo di, si annidano,
sì,
i serpenti,
beh, certo, viene abbandonata e diventa bosco, che ho detto, forse per qualcuno gli va pure bene, però chi lo sa se rimane solo bosco,
certo,
oppure non diventi meta di qualcuno per poterla sfruttare ancora di più.
Ma non mi dire per le discariche.
Questa domanda me la sono sempre fatta. Perché non si prende sul serio una politica che difenda l'agricoltore, difenda il custode della terra? Cosa vogliono? Vogliono cacciarci dalle nostre terre per farci qualcosa?
E che possono
così
farci?
Quando non c'è non lo so, Maria, io non lo so. Quando non c'è il guardiano del territorio,
certo,
quando in una casa non ci sono le porte o non c'è il guardiano, è il primo che arriva. Che fa? Dobbiamo riflettere tutti.
Dobbiamo riflettere tutti. Io
su
non lo so,
domanda.
Queste persone che si candidano, perché io sono sincera, non ho visto i programmi, non so, perché poi insomma magari gli slogan.
Beh, spero che nei prossimi giorni li vedremo.
E spero che
il programma venga condiviso. Io parlo strettamente del programma agricolo.
Certo,
venga
il programma
condiviso
agricolo
con tutte le associazioni agricole. Questo è un appello che faccio a,
certo,
tutti e tre,
allora,
i presidenti.
Facciamo a tutti e tre i futuri presidenti, diciamo,
e anche i candidati facciano tesoro di questa cosa che gli sto dicendo, e che soprattutto ascoltino la base, ascoltino l'agricoltore, colui che va tutti i giorni in campagna e che ha contatto con la terra. Perché molto spesso, ecco perché prima ti ho detto,
sì,
io quando qualcuno mi definisce sindacalista,
certo,
non la
tu
posso,
sei una,
non
sei
la
un agricoltore fiero di essere agricoltore per primo.
Brava, brava, perché molto spesso si fanno accordi in alto senza, e si dimentica la base, e questo non va bene.
Certo. Quindi sono d'accordo. Quindi allora, mio caro Emilio, vediamo un pochettino se poi le promesse, ovviamente, i programmi, indipendentemente dal colore politico, da chi che sia, ecco, in questo siamo liberi, non abbiamo preferenze, a noi interessa la sostanza, no? E
sì.
Quindi speriamo che i programmi di chi si candida abbia veramente coscienza e volontà a salvaguardare in questo momento storico di grande lotta e battaglia in Europa, in Italia. Non è più una cosa locale questa, cioè questo è un problema serio, perché se la natura viene meno, credo che anche l'uomo venga meno, insomma, l'abbiamo detto tante volte, cioè abbiamo anche noi dei danni.
Immaginiamo, sì. Maria, cosa potrebbe succedere fra 50 anni, quando nei nostri paesini, tutti i nostri paesini, ormai i giovani vanno via, nascite ne ce ne sono poche, i vecchi sono destinati a scomparire, l'agricoltura non c'è più, quanti paesini potrebbero scomparire? Oppure paesini con piccole realtà che abbandonate a se stesse, soprattutto dall'agricoltore, tutte le problematiche che ci possano essere su quel territorio poi vengano a carico del sindaco, per esempio. Perché se un territorio viene abbandonato, la responsabilità è del sindaco.
Eh sì, che poi tra l'altro, cioè, il sindaco dei piccoli comuni, immagino un pochettino gravita tutto sulle piccole amministrazioni, che molte volte sono anche deboli e indifese.
E che vanno in difficoltà, certo. Quindi ecco perché la politica nazionale e anche regionale deve farsi veramente carico di una... cioè di prendere coscienza di un qualcosa che... è molto importante.
Deve volere
primario,
bene,
è un settore da cui non possiamo prescindere.
Sì, ma infatti, perché lo dimentichiamo, sai, ci sono molte quelle frasi molto belle dove dice: se l'uomo scomparirà, l'ultimo pesce nell'acqua, l'ultima cosa scomparirà, anche l'uomo poi non avrà più sopravvivenza. Quindi non ci rendiamo conto. Senti, a proposito di questo, io ieri ho visto, mi pare al TG5, un servizio che parlava del 118% di grano importato dalla Russia in Italia. Cioè noi non abbiamo più il grano nostro, ma può essere vero? Mo te lo chiedo perché è una notizia, ovviamente, da TG, si può verificare. E allora, quando compriamo la pasta, insomma, grano italiano, grano italiano, grano italiano, e il giornalista commentava: ma grano italiano di cosa, se il 118% è importato tutto dalla Russia?
Allora, questa è la madre delle... Questa è la madre delle battaglie che noi agricoltori, sia della libera agricoltura che pure qualcun altro, dobbiamo ammettere, in minoranza, ma dobbiamo ammettere, fanno. Perché, guarda Maria, le battaglie si fanno sul serio. Le battaglie non si fanno solo sui giornali.
Sì.
Le battaglie non si fanno solo con i proclami. Le battaglie si fanno sui tavoli che contano. E i tavoli che contano sono i tavoli ministeriali, dove le rappresentanze agricole vengono chiamate per spiegare le problematiche che abbiamo. Le battaglie si fanno alla Camera di Commercio, dove si fa il prezzo del grano italiano e non solo.
Sì.
E le battaglie si fanno anche in campo, come quelle che sono state fatte questi giorni scorsi. Però molto spesso, ahimè, purtroppo, le battaglie si fanno solo sui giornali. E questo non va bene. Ritorniamo al grano della Russia. Allora, noi avevamo già un grosso problema col grano che importavamo dal Canada, perché noi in Italia non siamo autosufficienti.
Non basta, diciamo.
No, il grano che produciamo in Italia non basta, ma non per noi, per il popolo italiano. Non basta per fare la pasta
e esportarla,
da consumare sia a livello nazionale che esportarla.
E in questo siamo i primi, diciamolo, nel mondo.
Noi,
l'Italia,
sì,
per
noi
la pasta
produciamo in Italia, noi produciamo in Italia circa 4 milioni e mezzo di tonnellate di grano duro. Poi dipende dalle annate, ci sono annate più scarse, ci sono annate più diciamo, produttive, però dobbiamo importare 2 milioni, circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di tonnellate di grano dall'estero per
Sì.
poter soddisfare sia il fabbisogno nazionale che quello estero.
Sì.
Oh. Il problema dov'è? Molto spesso, si importa più grano di quanto ne abbiamo
Necessita, di
bisogno.
quanto necessita.
E molto spesso, ahimè, esportiamo il nostro, quindi quello italiano, lo esportiamo in paesi del Nord Africa perché lo usano per il couscous, e usiamo o mangiamo grano che viene dall'estero.
Cioè, io a me viene da ridere perché noi abbiamo il nostro. Io non mi mangio il mio per mangiarmi
Sì.
quello che viene dall'estero, poi il mio lo
Molto
vado a
spesso.
vendere all'altro.
Molto spesso succede questo.
E sempre questo è come il fatto dei cinghiali
Però,
all'italiana, no? È una.
però,
Sì.
l'industria, ci dice e ci ha sempre detto: voi agricoltori italiani non producete grano, sia come quantità, ma anche come qualità. Qu per loro qual è la qualità? Per loro qual è il parametro di qualità? Per loro il parametro di qualità di un grano è sia il glutine che la proteina,
Sì.
ma è un qualcosa che se è alta in un grano, se è alta, vi spiego un attimo una cosa tecnica,
Sì.
forse un po' difficile da
Eh no,
apprendere,
no,
però
dici, vogliamo imparare.
quando il grano è alto di proteina e alto di glutine, va bene soltanto per fare una pasta industriale. Se invece il grano come il nostro, come Dio ce lo manda e come la terra ce lo dà, viene lavorato in una certa maniera, essiccato in una certa maniera, noi problemi col nostro grano non ne abbiamo.
Se viene lavorato in modo, diciamo, non
In modo
sfruttato, in modo
diverso.
naturale, diciamo, più
Sì. Ti faccio un esempio.
sano.
Un pastificio piccolo,
Sì.
e ce ne sono tanti in Basilicata di pastifici piccoli che lavorano bene,
Sì.
essiccano la pasta a 30 gradi, 40 gradi massimo. Questo viene fatto in 30 ore, 36 ore. Quindi allenta e tu vedi molto spesso troviamo sulla pasta, sul pacco di pasta, allenta essiccazione. Ciò significa che la pasta è stata essiccata in una certa maniera. A livello industriale,
Questa
la
cosa
pasta viene essiccata a 100 gradi.
e non è
Perché
appunto
c'è un ciclo continuo, un ciclo veloce, quindi si deve produrre più pasta in un'ora, e per poter far sì che la pasta non subisca, quindi non si spacca, non subisca un danno, ha bisogno di una massa, di una maglia glutinica e di una proteina alta. Quindi
Chiaro.
questo è molto
Ci
importante.
stiamo arrivando, come tu.
Quando l'industria parla di grano non buono, mi faccio la domanda, e questa è la domanda che faccio al consumatore:
Sì.
quando l'industria ti parla di grano non buono, di quello italiano, va a favore vostro, del consumatore, o va a favore loro?
Che bella
A voi la
domanda.
risposta. A voi la
Ok,
risposta.
medita dalla serie meditate, gente, meditate. A proposito di pastifici, fammi fare un saluto caro a Raffaella Sant'Arsiero che ieri sulla cronaca di Basilicata abbiamo parlato del suo pastificio che è vicino Ruoti ad Avigliano, Mani in Pasta, ed è una testimonianza bella perché l'ha ereditato dalla nonna. Il desiderio di fare la pasta fatta in casa.
La saluto pure io, anche se non ci conosciamo personalmente. Ho letto l'articolo oggi, bella, bella realtà. Complimenti, e
Veramente.
l'hai esorto ad andare avanti.
Sì, Raffaella, vabbè, non ci sta ascoltando che lavora, ma poi spero che un domani la porto in radio per una testimonianza, perché è una testimonianza molto significativa. Di questa ragazza che ha vissuto anche un'esperienza molto forte sul piano esistenziale, ma continua, ecco, con le mani in pasta. Brava Raffaella, una testimonianza bella. E anche lei è per la qualità, no? Allora ci fermiamo un attimo, mettiamo un po' di musica e poi torniamo per la parte conclusiva. Emilio, non andare
Va
via.
bene.
faccio lo bracciale e l'omonea, e so contenta assai. Non l'abbandonaccio mai, mai, a zappo lo zambite e lo pagliare. Mamma zappa d'orticette, mamma zappa lo summanare, e ogni anno no porcette non me la zappa mai mangiare. Tieni una vigna canta mai umara, ma pare una canestra piena tua. Tieni una casa andretta a lo bagliare, che quando trasvirlo monna nuova.
E allora, caro Emilio, visto che io e te ci teniamo molto alla linea, questa canzone tra Savcicchio e Vin Nuovo,
quando sento queste canzoni voglio tornare bambino.
Questa è una canzone di Faccio l'Ubracciale di Potenza, ovviamente è tipica questa canzone di Potenza, di l'Ubracciale, che è il contadino che va alla festa di San Gerardo, del patrono. E quindi è molto carina. Tu invece sei di Miglionico, giusto?
Sì.
Invece lì la tradizione è quella oltre a quella del grano, quella che fai tu, la tua moglie adesso con la farina del tuo grano sta facendo la pastiera. Come la vorrei assaggiare la pastiera, anzi la vorrei mangiare, quale assaggiare? La pastiera che fa Rosa. E oltre al grano lì a Miglionico, nella tua terra, diciamo, oltre al grano, cos'è che come bracciale, cos'è che coltivi come contadino?
Da noi ci sono parecchi oliveti, quindi facciamo anche olio. Poi abbiamo la tradizione, che è la nostra del paese, e che molto probabilmente avrà il riconoscimento del come si chiama, un riconoscimento che adesso
di cosa scusami Emilio, no, quale prelibatezza hai detto del tuo paese?
Oltre... i fichi secchi.
Quindi fate anche quei boccacci con, diciamo, da conservare, dai fichi secchi da esportare, no? Fate una sagra?
Sì, c'è il riconoscimento, dovrebbe avere il Miglionico come sagra. Il riconoscimento del PAT, prodotto artigianale tradizionale.
E dove, quando si fa questa sagra dei fichi?
Di solito la fanno a fine settembre, varia un po' la data, perché cercano di fare il fine settimana utile dopo
a Miglionico settembre. Quindi facciamo anche un appello a Miglionico a settembre,
nel castello del Malconsiglio. Abbiamo un bel castello a Miglionico.
Il castello del Malconsiglio, noto. Ascoltami, ma guarda, vedi, ecco perché poi ti viene, giustamente io capisco la tua rabbia, perché la tua, non solo la tua, di tanti contadini, perché poi insomma voi ci credete veramente, insomma, credete, e meno male. Io dico viva Dio che almeno voi combattete e portate avanti questa battaglia. Ecco, fate sempre un appello a noi consumatori, a noi tutti, cioè in cosa possiamo aiutare, in cosa possiamo, come hai detto tu, è chiaro, nei luoghi decisionali si prendono le decisioni, però poi ci sono anche le rivolte, le famose rivolte contadine. Lo dobbiamo rifare. Senti, ma la festa patronale a Miglionico quant'è?
29 giugno
a San Pietro. Va bene, dai. E quindi facciamo un appello per invitare le persone, ma poi ovviamente venendo a lì...
Ma poi c'è tutto il mese di agosto pure a Miglionico, dove ci sono belle iniziative.
Senti, io adesso...
Scusate, ma sono raffreddatissimo.
No, tranquillo. A Emilio, io adesso veramente, noi come Radio Ruoti ti teniamo come punto di riferimento, perché sei il nostro, ti ringraziamo, sei il nostro gancio per capire un po' che cosa sta succedendo, perché voglio dire, noi lo chiediamo a chi vive la terra, no? Quindi
scusami se ti interrompo, volevo fare un appunto e riprendermi un pochettino sul discorso del consumatore, perché ho visto che tu ci tieni tanto e magari il consumatore deve essere pure aiutato a capire.
Certo.
Allora, credo che lo abbiamo detto l'altra volta. In Basilicata abbiamo tante realtà dove si crea del cibo buono, o si trasforma del cibo, si trasforma la materia prima e si trasforma in buon cibo. Purtroppo il consumatore forse non ha capito bene fino in fondo che mangiare di qualità, e forse pure un po' con un prezzo un po' più altino, alla lunga ci guadagna in salute. E torniamo un pochettino sempre sul problema della pasta, che è quella che noi consumiamo di più come italiani e come popolo meridionale, come popolazione
come
mediterranea.
Lucani, come lucani,
come lucani
in particolare.
Allora, se una persona mangia 35 kg di pasta all'anno, solo di pasta, e poi mettiamo il pane, poi mangiamo i biscotti e poi mangiamo tante cose, ci rendiamo conto che la materia prima deve essere salubre, deve essere, ed è molto importante questo aspetto.
Onde evitare intolleranze, problemi di salute.
Però non possiamo manco pretendere a volte che chilo di pasta fatta in una certa maniera, essiccata per tante ore in una determinata maniera,
possa costare 50 centesimi. È chiaro.
Purtroppo
che
mi rendo conto pure che oggi i consumatori si trovano a fare la guerra con
la sopravvivenza, con
mancanza di fondi, quindi dei soldi proprio, le famiglie hanno difficoltà ad andare avanti, e quando si va nel supermercato si cerca di prendere sempre il prodotto in offerta, però cerchiamo almeno di prendere il prodotto italiano garantito, anche se molto spesso ci sono etichette fuorvianti, ma prendiamoci il tempo veramente di vedere quello che mangiamo.
Anche possibilmente, dico sempre anche agli amici, ai miei studenti, di comprare secondo le indicazioni dei degli esperti, di andare ad acquistare in loco, quindi prodotti della filiera corta, o comunque prodotti del territorio, l'ideale.
Certo.
Ecco, quindi
aiuta l'economia,
ma aiuta anche la qualità e la sostanza. Allora vale il monito a questo punto di quello che dice Totò in un bellissimo film, la moglie che ci ha messo nel vino l'acqua, e allora Totò si arrabbia e dice: dice dammene poco di vino nel bicchiere, ma che sia solo vino, ma che sia buono. E quindi, tornando al fatto che dicevi tu, poca magari pasta, in questo caso altri prodotti, ma che siano di qualità.
Allora, ti faccio un esempio, giusto per fare capire, se posso.
Certo, dai, che siamo alle conclusioni, ultime battute, vai Emilio.
Allora, sulla pasta, sempre tornando sulla pasta, molto spesso vediamo una pasta gialla nelle confezioni.
Sì.
E uno dice: ma che bella pasta, gialla. Quando uno vede la pasta gialla...
Grano duro.
Dice, grano duro è buono. Molto spesso la pasta diventa gialla perché si sviluppa la furosina. Proprio a causa dell'essiccazione veloce e di alte temperature. La furosina a lungo andare, consumata, quindi per noi che mangiamo tanta pasta in un anno, non è una bella cosa. Poi ti mando un link su questa cosa, sulla furosina.
Mamma
addirittura,
mia!
Addirittura la furosina l'hanno trovata in alcune mozzarelle che vengono fatte con le cagliate preparate, quelle che di solito arrivano dall'estero, dove non usano il latte fresco, il latte mundo dalle stalle, il latte mundo dalle nostre stalle. Quindi vediamo che stiamo mangiando più prodotti industriali che non vanno bene.
Non vanno bene assolutamente, questo vabbè lo dicono i nutrizionisti, ma insomma diciamo la teoria la sappiamo. E che adesso bisogna, anche se non sappiamo tutti i tecnicismi particolari, però penso che il buon senso comune di tutta la gente sa benissimo che come si mangiava con i nostri nonni, poco ma buono, con pochi pesticidi, con una qualità migliore. E tutto ciò che è industrializzato, è chiaro che poi a lungo andare la qualità è scadente. Diciamo che il buon senso un po' ce lo dice, quello che manca adesso è la buona volontà nel porre rimedio e nel fare delle scelte più sensate. Ecco,
e che poi faccio un altro invito, Mari.
Allora, ultimo invito, dimmi.
Ci sono tanti terreni che sono abbandonati. Riprendiamoli, coltiviamoci il nostro grano, il nostro orto, coltiviamocelo così piano piano. Noi, una volta che ci coltiviamo tutto, ci coltiviamo la nostra vita, il nostro benessere.
Mi piace questa proposta, io che vengo, come dire, figlia di nipote di contadini, a me piace tantissimo. Tra l'altro ho fatto anche un pezzo tempo fa elogiando la Svizzera, perché in Svizzera il comune offre alle persone che abitano in Svizzera un pezzo di terra, non devono pagarlo, solo in, diciamo, perché lo devono coltivare e devono, quello che coltivano lo devono consumare lo stessi proprietari, tant'è vero che se uno, non proprietari, scusami, viene donato, non per sempre, solo per questa attività. Ed è bellissima questa esperienza che dovremmo, questi orti, insomma, riprendere, ma su questo magari ci parliamo un'altra volta, perché sarebbe veramente bello. Allora, caro Emilio, ti do un compito, visto che è il tuo settore, ti prego di seguire un po', questi programmi dei, futuri presidenti politici in Basilicata e i programmi politici, perché vorrei ritornare, con te, se non prima delle votazioni, anzi magari anche prima, per sapere un pochettino o dopo, e chiedere anche se come agricoltori fate un appello a tutti e tre i candidati, magari anche tramite la nostra radio, ripeto, indipendentemente dal colore politico, perché poi a noi ci interessa, chi ha passione per il bene comune al di là dei colori, e quindi, magari fate un appello accorato a una, come dire, a una, a delle scelte, non a degli slogan e a dei proclami o a dei programmi così, di rito, ma proprio delle scelte, che ci sia nelle loro programmi una scelta, opzione per l'agricoltura della Basilicata.
Va bene.
Grazie, okay. Emilio, ci risentiamo allora. Grazie.
Quindi
di
il contadino dove lo mettiamo?
Dove
nel
lo mettiamo?
Posto, nel posto dove è nato, nella sua terra.
Nella sua terra. E non nel cassetto, nella sua terra. Grazie
Emilio.
Grazie
a voi, un saluto.
Un saluto a tutti, ciao Radio Ruoti, grazie, ciao Emilio, grazie a Mario, il nostro tecnico, grazie al presidente Domenico Nardiello e cari amici, vi aspettiamo a sabato prossimo. Ciao.
Dopo il ballo del Quacquà, dopo il tuca tuca, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuoti la
tarantella di Socrate.
Il tuo cervello puoi spegnerlo, i troppi piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi buttalo.
La tarantella di Socrate.
Mettila in vendita l'anima, è meglio avere che essere. San Francesco, gli uccelli scapperanno, diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via, fermiamoli creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila,
è la tarantella di Socrate.
Il tuo cervello puoi spegnerlo, qui troppi piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi butta.
Mi stanca.
Prendi la testa e poi scuola.